Questa mattina entriamo nella contemplazione della Passione. Prima do una breve introduzione e poi offrirò da un brano uno spunto per entrare nella contemplazione. L'uomo è costituito da un desiderio, il desiderio di vedere il volto di Dio. Mosè domanda: mostrami il tuo volto, Esodo 33:18. Numerosi salmi invocano il volto, lui salverà il suo volto. Perché l'uomo deve vedere il volto di Dio? Semplicemente perché davanti a Dio trova la propria realtà, è immagine somigliante di Dio. Lì l'uomo trova la sua essenza. Eppure questo grande desiderio è contraddetto dalla realtà. In realtà l'uomo fugge da questo volto. Adamo, dove sei? Le prime parole di Dio all'uomo: mi sono nascosto perché ho avuto paura. E tutta la storia sacra è la storia dei nostri sacri nascondimenti da Dio, di Dio che ci cerca per mostrarti il suo volto. E la rivelazione di questo volto avviene sulla croce. E quel volto di un Dio che nessuna religione ha mai proposto e che nessun ateismo ha mai negato. È un volto di Dio non più religioso, perché Dio è l'uomo, la vita è colui che muore, la parola è colui che tace, Dio è salvatore è colui che si perde, lui che è la gloria e l'infame, lui che l'amore è sconfitto. Praticamente la croce viene a essere il contrario di Dio, ed è la rivelazione di Dio, la rivelazione sul contrario. È per questo che Paolo dice in 1 Corinzi 2:2: io non ritengo di sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questo crocifisso. Quando si parla di teoria del Nuovo Testamento, se ne parla solo una volta, Luca 23:48, parla della teoria e la croce, lo spettacolo. È Dio che si esibisce, si mostra, si rompe il velo del Tempio, si vede faccia a faccia a Dio. Dio nessuno l'ha mai visto, no? Giovanni 1:18, il Figlio ce l'ha rivelato nella sua carne, ce l'ha raccontato con la sua storia. E i Vangeli non sono scritti per mostrare che il crocifisso è risorto, ma il contrario, per mostrare che il risorto è il crocifisso. Se no c'è la prima eresia, il crocifisso. È risorto, basta. No. Colui che è risorto, che è il Signore, è Gesù il crocifisso. Ed è attraverso la sua carne che conosciamo chi è il Signore. Cioè la rivelazione di Dio è la carne di Cristo, è la croce. E noi siamo ciechi davanti a questa gloria. E i Vangeli sono scritti proprio per guarirci dalla cecità davanti al volto di Dio. E la stessa croce ci guarisce, solo la croce che ci guarisce. Cioè, vedendo un Dio che è passione per l'uomo, finalmente scoppiamo qui e Dio ci arriviamo a lui e guariamo dalle nostre fughe. Ed è per questo che la croce è appunto la rivelazione della verità e della verità che ci fa liberi, che ci fa vivere. E venendo al Vangelo di Marco, è stato definito appunto come un racconto della passione con una lunga introduzione, no? E mentre nel racconto del Vangelo, se voi notate, Marco letterariamente suffura un dramma con l'altro dicendo subito dopo, invece nella Passione fa un dramma disteso di 6 giorni, dove scandisce tutti i giorni con cura, ed è l'ultimo 24 ore, scandisce tutte le ore del giorno e della notte. È il giorno questo, è la storia della nuova creazione, dell'uomo nuovo, perché l'uomo nuovo è generato dalla verità di Dio, dal volto di Dio, cioè dalla contemplazione della croce. E il battesimo, affettarsi vuol dire andare a fondo, immergersi, non è altro che l'immergersi nella contemplazione della croce, entrare nel crocifisso, immergersi in questo amore, ed è questo che ci fa uomini nuovi, ci fa nascere. È quella vita nuova, appunto, che inizia nel battesimo e si alimenta nell'Eucaristia. E il memoriale di questa morte e risurrezione è l'alimento costante di questa vita che osserviamo. E voi sapete che il Vangelo è sorto tutto attorno alla mensa eucaristica, raccontando il mistero della morte e risurrezione del Signore, si cercava di capire questo mistero attraverso la sua storia, i fatti più significativi. E questi fatti significativi poi erano letti come compimento di una promessa dell'Antico Testamento, ed è ancora la struttura attuale dell'Eucaristia. No? Troviamo i discepoli di Emmaus, Mosè la legge dei profeti, che spiegano che cosa? Il Dei, la necessità della passione di Dio per l'uomo, che è quella che poi si fa pane e che ci apre gli occhi. La funzione del pane, di questa parola, è aprirci gli occhi. E allora ci fermeremo a vedere nel Vangelo di Marco il miracolo del cieco di Gerico, che ci introduce direttamente nel sesto giorno, nel primo giorno, perché subito dopo Gerico c'è l'ingresso in Gerusalemme, che è il primo giorno di Gesù a Gerusalemme, e il primo giorno è la creazione della luce, ma prima della luce ci vuole l'occhio per contemplarlo. E tutta la catechesi di Marco, come puoi anche vedere di Luca, punta su questo miracolo di illuminarci, cioè farci venire alla luce. Ed è interessante, questo miracolo per sé sarà compiuto solo sulla croce, non qui. Perché è sulla croce che il centurione vedrà e dirà veramente che cosa di Dio. Qui è posto in anticipo, è una seconda lettura, che riproduce a contemplare sempre più la croce che progressivamente ci guarisce dalla nostra cecità. Tenete presente che questo miracolo, il capitolo 10, versetto 46, è una ripresa dell'ultimo miracolo che sta al capitolo 8, che chiude la prima parte del Vangelo, che è pure un miracolo in due rate. Vedi forse qualcosa? Uomini come altri che camminano. Allora è necessario di nuovo una guarigione. Ed è interessante che la catechesi punta a farci riconoscere la nostra cecità. Dopo guarirci della cecità non è nessuna catechesi, è l'invocazione del nome e la contemplazione della croce. Ed è questo che ci immerge nel Signore. Allora prendiamo anche noi questo brano che dico è l'introduzione al primo giorno, che crea l'occhio per vedere la croce, ma sarà anche il risultato definitivo di tutta la storia della passione e della resurrezione, sarà quella di aprirci gli occhi. Ed è ciò che avviene quotidianamente nella Eucaristia, che è un costante aprirci gli occhi sempre di più davanti a noi stessi. E aprire gli occhi vuol dire venire alla luce, prima vuol dire non nato. Il cieco è uno che è nelle tenebre, non è venuto alla luce, è ancora non nato. Così l'uomo non è ancora nato, non esiste come uomo, come libro, fino a quando non si immerge in questo amore assoluto di Dio che gli dà la vita. Prima l'uomo non esiste, non è uomo, non è libro. Perché è bisogno di questo amore assoluto, ma lo ignora. E quindi lo mendica altrove, qua e là, e cerca qua e là la sua identità, cioè nel libro. Fino a quando scopre la croce, che giustamente diceva Bonhoeffer, è la distanza infinita che Dio ha posto tra se stesso e Dio, la distanza irriducibile tra Dio e ogni immagine religiosa, e ogni immagine atea che è perfettamente uguale a quella religiosa. Noi cristiani spesso non siamo molto coscienti di questa novità del Dio cristiano e della croce. Entriamo in questa contemplazione. Allora apriamo il Vangelo, capitolo 10, versetto 46, e introduciamo questo brano. E giungono a Gerico, e uscendo lui da Gerico e i discepoli con lui e molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, mendicante, sedeva al di là della strada. E avendo ascoltato che Gesù il Nazareno c'è, cominciò a gridare e a dire: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. E lo minacciavano molti perché facesse. Ora egli ancora di più gridava: Figlio di Davide, abbi pietà di me. E arrestatosi in piedi, Gesù disse: Chiamatelo. E chiamano il cieco dicendogli: Coraggio, svegliati, ti chiama. Quello, lasciato il suo mantello, alzato in piedi, venne da Gesù. E rispondendo a lui Gesù disse: Cosa vuoi che io ti faccia? E il cieco disse: Rabbuni, che io, si dice riabbia la vista, non è corretto, che lo veda di nuovo, ma che io guardi in alto, che io veda. E Gesù gli disse: Su via, la tua fede ti ha salvato. E subito vide in alto e lo seguiva nel mondo. Dicevo, questo sarà il punto d'arrivo, quel grande miracolo che avviene quando ci si apre gli occhi, la fede che salva, e seguirlo nel cammino verso Gerusalemme. E qui siamo al punto di partenza, a Gerico. E Gerico era la città inespugnabile, come la nostra cecità è inespugnabile. Nessuna forza armata la può far cadere. Saranno solo il sordo delle trombe, no? E le acclamazioni. Così come questa nostra cecità non cade per nessuna opera umana, cade solo nell'invocazione del nome, cioè per la potenza del Signore. Si dice anche nel libro di Gesù: Maledetto chi ricostruirà Gerico. E risulta che sia la città che ricostruisce. Se la nostra cecità ogni giorno si ricostruisce. E da Gerico comincia la salita a Gerusalemme. Tutto il Vangelo è un cammino verso Gerusalemme, e qui siamo al punto più lontano, la nostra cecità. Gesù è accompagnato dai discepoli, da molta folla, e c'è un certo Timeo, figlio di Timeo. È interessante, cioè, si chiama figlio di Timeo, ed è figlio di Timeo, sono tutti figli di Timeo, sono tutti figli, ci abbiamo tutti questo nome, ma siamo ciechi davanti a questa figliolata. E quest'uomo è cieco. Dicevo, il cieco è colui che non si può muovere nella realtà perché non è venuta la realtà. La luce è più che un simbolo di Dio. La luce fa esistere le cose per qualche sopra. Voi togliete la luce, quella è la cecità, per non vedere la luce, tutte le cose invece di essere quel che sono semplicemente le cose che ti danno fastidio. Provate a muovervi qui al buio, non ci attacchi, non fate male, la realtà perde tutto il suo senso. Così l'uomo che è cieco davanti alla gloria, cioè alla passione di Dio, il suo amore per me alla croce, non capisce il senso della realtà, ma non capisce soprattutto il suo senso. Lui non è ancora venuto alla luce. Cioè l'uomo vive solo se è amato in vita. Se no va in cerca di questo e non è proprio. E vive nelle terre. Ed è schiavo della ricerca di questo perché non ha la vita. Cioè non è uomo, non è ancora nato. È bisogno di luce. E mendica questa luce. E la realtà e la vita sua non ha senso. E mutua il senso dai suoi idoli, dai suoi sogni, dai suoi desideri, dalle sue proiezioni, dai suoi idoli. Ai quali sacrifica la vita. E quindi vive nella morte, vive nelle tenebre della morte. Se voi un pochino cercate di vedere questa cecità come condizione naturale, anche vederla in modo anche preciso, quali sono le mie cecità, le mie resistenze, davanti alla gloria. Tra l'altro questo miracolo è comprensibile nel contesto da quanto avviene prima che dopo che Gesù ha predetto per l'ultima volta la sua passione in modo dettagliato, versetti 32 seguenti, i discepoli Giacomo e Giovanni gli dicono: Signore, noi vogliamo sedere uno a destra, l'altro a sinistra della tua gloria. Hanno capito niente sulla gloria, quella gloria che è la croce. Quindi i veri ciechi sono i discepoli, cioè siamo noi, che non conosciamo il potere. Ecco, può sembrare poca cosa, la salvezza che il cristianesimo porta al mondo è semplicemente la liberazione della croce, del voto di Dio. Non è né maggior giustizia né maggior, quelle cose verranno. È la liberazione di quel voto di un Dio che è passione per l'uomo, che l'uomo quindi è un valore infinito agli occhi di Dio, perché Dio dà la vita per lui. E che Dio si è fatto nostro fratello, per cui siamo tutti figli, tutto il resto viene dopo. Se non c'è questo, il resto è puro moralismo, legalismo, e non cambia il mondo. La salvezza è questa, aprire gli occhi sulla gloria, la gloria è il peso di Dio, la sua consistenza. Ecco, questo cieco ha una qualità duplice. La prima è che sa di essere cieco, mentre i figli di Zebedeo, bravi discepoli, apostoli, già più che diaconi, non sanno. Punto di vantaggio non è tutto. E il Vangelo vuol portare a scoprire la nostra cecità. Giovanni 9,41, se foste ciechi, poco male, sono venuto a guarire i ciechi. Ma siccome dite noi ci vediamo, il vostro peccato rimane. Il peccato è la cecità. È il peccato del mondo. È l'ignorante di Dio, che si traveste poi in forma di tante immagini religiose che fanno fumo davanti a Dio e sono poi l'origine dell'ateismo o della storia religiosa che non cambia mai. E non c'è mai la libertà di Dio. Ecco, questo cieco, dicevo, ha il vantaggio di essere cieco e di saperlo, e poi l'altro di essere mendicante. Chiede, scusate, è uno specifico. Perché conoscendo il proprio bisogno, chiede. Perché il Vangelo in fondo è un'educazione al chiedere, riconoscendo i nostri bisogni. Cioè, se voi notate, la struttura del Vangelo è molto elementare, c'è sempre Gesù che fa qualcosa per qualcuno, più precisamente fa X. Una cosa precisa, per non X, per uno che manca di quella cosa, fa vedere il non vedente, fa udire il sordo, fa parlare, fa camminare, il topo. Chi è lo topo? Chi è il cieco? Chi è il sordo? Chi è il mio? Sono io lettore, che riesco a capire il Vangelo, a fare l'esperienza di Dio attraverso appunto il passaggio da non X a X. Quando io da dopo cammino, capisco che il Signore è quello che mi fa camminare. Cioè quello che prendo. Quando io comincio ad ascoltare, capisco che il Signore fa udire il sordo, cioè colui che finalmente mi fa vedere la parola. Quando capisco che io sono il cieco e sperimento l'illuminazione, capisco che il Signore è luce, vita e salvezza. E allora la conoscenza di Dio viene proprio attraverso l'esperienza della parola, in cui io, identificandomi con l'altro polo che non è Cristo, faccio l'esperienza in prima persona di quanto viene fatto per racconto. Questo cieco è un'altra qualità negativa, che sta seduto. Tutto il Vangelo è un cammino, sta seduto. È un'altra qualità ancora interessante, mentre tutto il Vangelo appunto è un cammino, è una via a Gerusalemme, quello è al di là della via, sta ai bordi, sta fuori. Quindi un cieco seduto fuori strada. È l'immagine perfetta del discepolo, diacono o apostolo che sia. Cieco davanti alla gloria, quindi seduto non fa il cammino del Signore, anzi addirittura fuori strada. Però domanda. E non è sordo, grazie a Dio. A questo punto del Vangelo uno non è più sordo, perché appunto lo stiamo ascoltando. Avendo udito che Gesù il Nazareno, l'unica volta che il redattore chiama Gesù il Nazareno per interpretare la sua carne, la sua storia, cominciò a gridare e a dire. Ecco che nelle tenebre si alza il grido, e più che preghiera è il grido, quello del cieco, risponde al grido che saltava d'Egitto, no? popolo oppresso, il grido è la forma fondamentale di preghiera. Dio normalmente non ascolta le nostre preghiere, ringraziamolo, e se ci ascoltasse sarebbe male per noi. Io un padre del deserto, una volta Dio mi ha ascoltato e mi ha concesso quel che chiedevo, mi ha chiesto di dire: se non sia fatta la tua volontà. Ecco, Dio non ascolta le nostre preghiere normalmente, e preferisce che invece che gli diciamo ascoltaci Signore, vorrebbe dire ascoltami tu. Non sono io Signore che devo ascoltare, deve essere tu che devi ascoltare me. Tuttavia Dio ascolta immancabilmente lui. Perché il grido non è qualcosa di preciso, indica semplicemente il male oggettivo. Come la mamma non ascolta qualche figlio e gli domanda, se gli domanda caramelle non gliele dà, ma se il figlio grida va subito a vedere cosa c'ha. Ecco, così Dio non può essere insensibile al grido, che è l'espressione fondamentale del disagio e del male gridato a qualcuno. Ed è la forma fondamentale di preghiera per tutti. Abbiamo il grido del popolo oppresso, abbiamo il grido dell'abisso che è detto funzione, abbiamo il grido di Cristo sulla croce. E questo grido contiene il senso di ogni invocazione e di ogni preghiera. Gesù. Ecco, è la prima persona e l'unica nel Vangelo di Marco che chiama Gesù per nome. Chiamare per nome vuol dire avere relazione con lui, vuol dire conoscerlo, che vuol dire Gesù vuol dire Dio salva, che vuol dire che io ho relazione con Dio e conosco Dio che mi salva, non perché sono bravo, religioso, perfetto, ho fatto teologia, diventato, le superiori sono contenti di me, ma conosco il Signore, entro in relazione con Lui, non nell'apice della mia bravura, ma nella mia cecità, nella mia povertà, nel mio essere seduto, nel mio essere prostrato. L'unico mio titolo a conoscere Dio, che è la misericordia, è la mia misericordia. L'unico titolo a conoscere Lui che è il Salvatore è la mia petizione. L'unico titolo a conoscere Lui che è tutto è il mio niente. E entro proprio in relazione diretta con Lui attraverso questo. Fino a quando non c'è questa condizione non entro in relazione. Entro in relazione con i miei desideri e le mie proiezioni, che esprimo anche a Lui magari. Signore, noi vogliamo che Tu faccia ciò che noi chiediamo poco prima domanda di Dio. Noi vogliamo che Tu faccia questo. Cioè, santificare eternamente il male, cioè il nostro concetto di Dio. E Gesù dice, non sapete questo. Ecco, voi conoscete la lunga storia di questa preghiera nella tradizione di tutta la Chiesa, del XIX, avete letto certamente dal Conte del Pellegrino Russo, dove si associa questa preghiera con quello del Vaticano, al deputato di me peccatore, ed è la preghiera che contiene ogni preghiera, cioè il nome, questo. La relazione con lui. La preghiera non è il mio ragionare su, il mio immaginare, il mio dedurre o il mio produrre, è l'invocazione del nome, è la relazione con lui, è questo che salva l'uomo. In nessun altro nome ci salverebbe che in questo nome della persona. Con tutto ciò che comporta questo di bellezza, di dolcezza, di compagnia. Ecco, e la preghiera di questo nome, che è il figlio di Davide, il Messia, si concreta in una domanda: abbi pietà? E chiederei se. Abbi pietà, sotto c'è la parola ebraica presente nella camicia, e la misericordia, che è l'essenza di Dio. E Gesù è proprio la rivelazione di questa essenza di Dio sulla croce, di un amore assoluto senza condizioni. Gli chiedo questo, che mi esprima questo per me, non per un altro. La fede non è conoscere ciò che riguarda Gesù, sapendo tutto, ma sapendo che è morto per me, mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ecco, questa preghiera, direi, contiene ogni preghiera del punto d'arrivo del Vangelo: riconoscere la mia cecità, invocare il nome, chiedere lì l'espressione di questo nome come misericordia per me. E lo minacciavano molti perché tacesse, probabilmente gli stessi apostoli che andavano a Gerusalemme, ormai erano sicuri di prendere in mano il potere, uno a destra, l'altro a sinistra, parlavano di come in fondo si sarebbe dovuto amministrare il regno di Dio, diventiamo diaconi, poi preti, poi per cui diventerà vescovo, ci sono preoccupazioni serie, insomma, ecco, di cui parlare in viaggio a Gerusalemme o verso Terra Celeste adesso. No, non ci sono preoccupazioni serie che devono far piacere per questo. Le preoccupazioni sono stupide, sono come le domande dei figli di Zebedeo e tutti gli altri che rimproverano e litigano con loro perché vogliono gli stessi posti. Quindi molti, ecco, le minacciavano, la stessa parola di Timao che si usa negli esorcismi, e dentro di noi anche ci sono molte voci che fanno tacere questa voce, tutte le nostre preoccupazioni, tutti i nostri siamo concreti. Quello cosa fa? Ancora di più grida: figlio di Davide, abiti da lì. Gesù si affrettò e disse: chiamatelo. E chi lo dice? Evidentemente i suoi apostoli, che sono ciechi. E questo è molto consolante per noi preti che leggiamo il Vangelo della gente, perché io sono ciechi, però sono chiamato a chiamare gli altri. E gli altri, guarda te, rispondono e guariscono. Quando capirò anch'io di essere cieco, mi identificherò con loro, allora guarirò. Ma intanto la parola è efficace al di là della mia situazione personale. Così come gli apostoli che sono ciechi chiamano il cieco e gli dicono: coraggio, svegliati. La parola sveglia i dei per dire sul rettino, ti chiama. Cioè, inteso, fai in fretta, non farci perdere tempo. Però cosa fai? Getto via il mantello, il mantello per il povero è tutto, è vestito, ma è anche casa, è anche materasso, è anche coperta, e ogni sicurezza, perché se non si può tenere il mantello del povero la sera, impegno, che è un nome di 14. Ecco. E questo qui adempie la prima condizione del discepolo: dai, lascia tutto per la terra. Balzò in piedi e venne da Gesù. Interessante, è cieco, come fa a battere i piedi e a correre da Gesù? Uno che butta via il mantello, butta via tutte le sue sicurezze, probabilmente sono quelle cose che ci rendono cieco. Cominciamo a vederlo. E Gesù gli dice: cosa vuoi che io ti faccia? Se guardate al versetto 36 è la stessa domanda che fa i figli di Zebedeo: cosa volete che io faccia per voi? È la domanda che Gesù fa a me a questo punto del Vangelo, e la risposta va in due direzioni: una è quella dei figli di Zebedeo che sono apostoli ed è quella sbagliata, e l'altra è di questo cieco che è quella giusta. Cosa vuoi che io ti faccia? E il cieco: maestro, che io alzi gli occhi. I miei occhi che sono tutti piegati giù a guardare le cose mie, stanno che gli occhi siamo chiamati a guardare in alto, nessuno guarda in alto. E sarà proprio levando gli occhi sulla croce col centurione che vedremo il volto di Dio, che io alzi gli occhi. La nostra cecità è nel non avere gli occhi alzati sulla croce. È una cecità selettiva, cioè vediamo tutte le altre cose, tranne quelle. Anche noi persone di chiesa. Tranne quello che è la luce. Per cui tutto è bene, tutto non è altro che l'oggetto dei nostri desideri. E non invece quella luce che è il dono d'amore di Dio di cui viviamo. Che io alzi gli occhi. E Gesù gli disse: vai, la tua fede ti ha salvato. Gesù identifica questo vedere con la fede che sa. E subito alzò gli occhi e questa fede poi diventa piedi e lo seguiva nel cammino che va a Gerusalemme. Questo sarà il miracolo definitivo del Vangelo che noi vediamo, e vedendo avremo la fede che salva, ci affideremo a questo amore infinito di Dio e questa è la salvezza, e allora potremo seguire lo stesso cammino del Figlio. Scusate se sono stato un po' lungo, ma adesso vi propongo di prendere questo brano, trovate un posto tranquillo nella vostra stanza, il caffè, dove non siete disturbati, e contemplate questa scena immedesimandovi nel cielo. Ecco, è molto facile vedere quello che lui vede, è quello che vediamo tutti, niente. Quindi la contemplazione è molto facile. Sentire quel che sente e fare la sua stessa preghiera e chiedere di fare la sua stessa esperienza. E che questa preghiera vi accompagni durante tutto il corso di esercizi. Il Signore ti domanda: cosa vuoi che io faccia? Lui è qui a posto per farti a te la cosa più grande, per darti gli occhi che vedo, in modo che la tua vita diventi trasparente di questo volto, di questa verità, diventi sequela da qui. Buona preghiera.